Allora, prima del liceo di Imperia, non mi è chiaro se la mafia non riproduce modelli culturali e sociali così come invece avviene per l'andrangheta. È una domanda, quindi. La seconda viene da Loano, quindi anche qui dall'Istituto Falcone di Loano. Ci sembra di aver capito che quando la mafia vuol fare entrare i capitali illegali nel mercato legale, li investe in genere in luoghi e in attività lontane dal territorio di origine alla struttura criminale. È vero perché il professore Savona ha finito di dire sugli investimenti immobiliari una cosa appunto molto più precisa. Invece l'Istituto Carducci di Comiso, che è un liceo scientifico, per Forgione, e rivolge a Forgione, lei parlava di inserimento dell'associazione mafiosa nella società. Ora penso che sia chiaro che per un ragazzo che nasce e cresce in quartiere difficile come lo Zen di Palermo o che nasce a Casal del Principe o in qualsiasi altro paese in cui la mafia è fortemente radicata, vada a concepire un'idea positiva o comunque non cattiva dell'associazione a delinquere. Quello che mi chiedo, lo è? Come sia possibile l'esistenza di quartieri o paesi a cui si può benissimo affibbiare il termine di Far West? Quali sono gli aiuti che lo Stato si propone di dare ai ragazzi o comunque a tutta la gente che si trova ad abitare in questi luoghi? Oggi penso che siano molti ragazzi che pensano sia meglio andare a guadagnare qualcosa spacciando piuttosto che perdere tempo studiando. Secondo me non ci può essere nulla di più triste. Poi, magistrale di Mantova, le cellule mafiose, tra virgolette, attecchiscono sempre dove le istituzioni democratiche sono deboli o mancanti. Anche in Europa, quindi, le misure reali antimafiose sono deludenti. Questa è una domanda intricante, ovviamente. Liceo Fermi di Ragusa, un tipo di controllo sull'economia da parte dello Stato, per esempio, l'uso del denaro virtuale, l'abolizione del taglio più grande della moneta, 100-500 euro, un catasto più funzionale, non potrebbe rendere più difficile per la criminalità organizzata gestire i propri traffici illeciti? Mantova, torno, su Mantova mi era saltato una. Come il mercato del lavoro creato alla camorra deprime quello del lavoro legale, che era legato alla prima domanda. Poi, di nuovo di Comiso, di Carducci. Ci chiediamo se, come detto in precedenza, si conoscono le date precise e i luoghi in cui i capi 'ndrangheta si riuniscono, perché le forze dell'ordine non riescono a fare un arresto di massa decapitando questa associazione.
Volevo fare una domanda al professore Lupo, desidererei che chiarisse la differenza tra trapianto e ibridazione a proposito della mafia in America.
Volevo chiedere, quale procedimento dovrebbe essere attuato dal punto di vista, finanziario per cercare comunque di eliminare quasi completamente il fenomeno mafioso, grazie anche comunque alla collaborazione di altri paesi europei?
L'Almeida di Palermo, l'artistico. Vorremmo sapere quali sono le iniziative dell'Italia nei confronti dei paesi come la Germania per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alle lotte internazionali contro le mafie. Da notizie apprese tempo addietro risulta che lo Stato tenga in deposito giudiziario da anni un'ingente somma di denaro confiscato alle mafie. È vero, perché non vengono impiegate? Non è, adesso tu avrai modo di spiegare cosa fa.
Gliela facciamo
Qual è il Fondo
spiegare.
Unico di Giustizia e che destinazione hanno i soldi confiscati? C'è un'altra domanda che vale per tutti,
Per
che è
tutti.
la domanda principe, istituto dalla Chiesa di Sesto Calende. Cosa può fare una persona nel suo piccolo per cercare di combattere la mafia? Quale possibile comportamento deve avere l'individuo? Sempre lo hanno per il dottor Savone. Il professor Savone ci ha detto che le organizzazioni reinvestono nelle loro regioni immobili. Perché non in attività? Ma non era escluso, era. Il calcolo aveva fatto il professore Savona sulla base della ricerca attuale. Del Reginello e la 10 Reale. Se la mafia, come è stato detto, è un fenomeno mondiale, perché non si mettono in atto dispositivi di contrasto a livello mondiale?
La differenza tra trapianto e ibridazione potrebbero essere usati anche degli altri termini. Trapianto è l'idea che la mafia o le mafie, così come sono nel luogo di partenza, si vanno a trapiantare nel luogo di arrivo. Ergo, il luogo di arrivo non ha nessuna responsabilità, è invaso, come se fosse un'invasione straniera. Dunque, conoscete la metafora dell'infezione mafiosa, no? Quindi è come un virus che arriva e e porta la malattia. Ovviamente noi, ragionando di virus, spesso ci chiediamo in che misura l'organismo che viene attaccato dal virus è un organismo sano. E mi sembra la risposta... Allora, se noi diamo questa risposta, scadiamo inevitabilmente in schermi pararazzisti, ragazzi. La verità è questa qua. Ad esempio, noi ragioniamo molto dell'emigrazione, ma veramente pensiamo che i milioni di emigranti siciliani, calabresi, siano tutti mafiosi? È palesemente una balla. E come mai in tutta una serie di paesi di grande emigrazione, di grande immigrazione, fenomeni mafiosi rilevanti, immigrazione siciliana e calabrese, fenomeni mafiosi rilevanti non si sviluppano? E come mai si sono sviluppati solo di recente in luoghi che sono di antica immigrazione? Dunque, come vedete, se ragioniamo in questo modo non ne usciamo. Allora noi dobbiamo fare un discorso di domanda e di risposta, di domanda e di offerta. Che cosa quella società di arrivo chiede alla mafia? Che bisogno ha di fenomeni mafiosi? Che bisogno ha di mafie straniere? Perché gli stranieri poi portano un know-how particolare. Ecco, perché i siciliani sì e gli ebrei no? Dopo che per molto tempo ci sono stati tutti e due. Qual è la dialettica che si apre? E quindi alla fine... Se noi vendiamo droga, c'è qualcuno che ce la compra. Non mi pare che chi la compra sia più innocente rispetto a chi la vende. Se gli imprenditori lombardi si inseriscono e fanno conto sui circuiti criminali calabresi, c'è una società infetta che è la loro. Non solo la nostra, anche la nostra, certo, ma anche la loro, se si ragiona in termini di infezione. Allora, qui sono state dette cose molto importanti, non so se voi le avete rilevate, per quanto il rapporto andrebbe letto, ovviamente, e con le fonti. Però, siccome si confermano cose che io, senza avere gli elementi empirici, penso e dico, da qualche decennio, perché ho un'età, ne sono molto contento, come di altre cose che sono state studiate. Le cifre correnti sul fatturato delle mafie sono esagerate, spesso sono molto esagerate. Perché? Perché purtroppo c'è una reazione dell'opinione pubblica, di quella buona, non di quella cattiva, che più dipingi grosso il nemico, e più si riempiono titoli di giornali, si fanno servizi, i giornalisti possono mostrarsi indignati, i giornalisti sono felici se possono mostrarsi indignati. Ma gli eccessi di indignazione certe volte precludono la possibilità di capire le cose. E ovviamente, credo che dovrebbe essere chiaro a tutti, ma evidentemente non è chiaro a tutti. Se noi dipingiamo il nemico come troppo forte, ci scoraggiamo e non lo combattiamo. Quindi il nemico deve essere giudicato forte per quello che è, ma non più di quello che è. Uno dei giochi, anche perché consideriamo che uno dei giochi della mafia è sempre di dipingersi onnipotente, per cui noi pensiamo che la mafia abbia vinto la seconda guerra mondiale, abbia disarmato in Sicilia le armate tedesche e altre boiate di questo genere, e più e per quanto questa cosa sia completamente assurda, e per quanto non ci sia nessun elemento empirico che lo provi, anzi tutti gli elementi empirici provano il contrario, voi la sentite ripetuta continuamente sui giornali, in televisione, in film. Perché? Perché è bella, è cinematografica questa cosa, no? E in questo senso, non solo credo sia molto vero quello che è stato detto sull'impresa mafiosa, che non produce ricchezza, ma la distrugge. Al dunque, il succo è che l'impresa mafiosa non produce ricchezza, ma la distrugge. Il succo è che l'imprenditore mafioso, per sua natura, è selezionato per la sua prepotenza, per la sua capacità di raggiungere accordi sotterranei, non per la sua capacità di fare imprese. E lo stesso modo per cui uno può essere bravo nel salto in alto, probabilmente non sarà bravo nel latino, e comunque poi si va, e comunque con l'età si va a specializzare. Così un tagliagole non sarà un bravo imprenditore. È veramente una cosa intuitiva, ma vi assicuro che esistono tonnellate di libri sulla mafia imprenditrice che non ci pigliano nemmeno uno. Lo so che anche qua la stampa, e magari pure voi restate delusi, dice: ma come la mafia, la grande impresa? La mafia non è una grande impresa, le mafie non sono grandi imprese. Le mafie non sono imprese, e qua dobbiamo stare anzi a termini che noi usiamo. Le mafie non sono imprese, non agiscono nella logica dell'impresa. Molti discorsi potrebbero essere fatti a questo per spiegare questo concetto, che è un concetto sacrosanto. E c'è poi un altro aspetto su cui vorrei sollecitare anche entrambi i miei interlocutori. Questa cosa che diciamo che ci sono tre mafie o tre mafie e mezzo in Italia è proprio vera. Non so in che misura sia giusto dire che ci sono gli affari della Cosa Nostra, fa questi investimenti, l'Andrangheta fa questi investimenti, la Camorra fa questi investimenti, ottiene questi risultati, perché mi sembra più probabile che questi gruppi agiscono indipendentemente, si vadano a interrelare con altri gruppi e poi magari dopo abbiano meccanismi di redistribuzione, di accordi di affari interni. Stiamo attenti, perché sennò qua non solo dipingiamo la mafia come un'impresa, ma dipingiamo ogni grande mafia come una super impresa. Che non è. Dunque, noi... Anche perché poi ognuno di questi gruppi fa affari con altri soggetti che mafiosi non sono. E quindi tutto il problema dell'area grigia è questo qua. Cioè come questi vari gruppi si vanno poi a intersecare con gente normale, con consulenti d'affari, con imprenditori, con banchieri, con uomini politici, i quali diranno: io mafioso? No, assolutamente, sì, è successo una volta, ma io non lo sapevo che quello era mafioso. C'è tutta questa enorme fenomenologia che poi il diritto penale non riesce ad acchiappare mai, lo sapete, no? Cioè, quando il magistrato va a contestare a Tizio che è andato a prendere il caffè con Caio, quello dice: ma io prendo il caffè, non è un reato prendere il caffè. Quindi noi viviamo in questo mondo così complicato, ragionare per termini compatti, l'impresa mafiosa, l'Andrangheta fa questo, e la mafia, la Cosa Nostra siciliana saranno una quantità enorme di gruppi differenti. No? E, come dire, io poi che sono di Catania, soltanto un piccolo pezzo della mafia catanese è assimilabile al modello Cosa Nostra. C'è tutto un contrasto tra le cosche che una volta si dicevano della Grigentino. Quindi da questo punto di vista io non so quanto i fenomeni di centralizzazione venutisi a creare nella mafia siciliana degli anni 70-80 abbiano retto alla grande offensiva. Penso di no. Quando ci si dice che l'Andrangheta è una superpotenza, io ripeto, ho qualche dubbio sulla singola superpotenza. Diciamo che i gruppi dranghetisti tra di loro collegati fanno pericolosissime espansioni e grandi affari. Il punto fondamentale è che la 'Ndrangheta non è stata mai contrastata da nessuno. E questo è il problema chiave, perché poi noi, uno degli aspetti per cui noi pensiamo e la stampa ci dipinge le mafie come onnipotenti, è il fatto che noi continuiamo a pensare che la forza della mafia sia dovuta a una sua qualche intrinseca straordinaria capacità. La forza della mafia è sempre dovuta al fatto che l'autorità, le varie autorità, la tollerano. Beh, che nessuno, la grande forza della mafia siciliana degli anni 50 e 60, espansiva, che poi si venne a... era che nessuno contrastava. Noi ce l'immaginiamo questa mafia come nei film di gangster, in cui i gangster si sparano tra di loro e si scannano, non si vede mai un poliziotto per strada. E il più forte vince, come se fosse la seconda guerra mondiale. Ma non è così. Chiunque studia, io ritorno al caso americano perché l'ho studiato, la storia dei gruppi gangsteristici o mafiosi americani, quelli che perdono sono quelli che vengono messi in galera, non quelli che sparano più veloci degli altri, come i cowboy dei film western. Va bene. Quindi da questo, anche qua vale questo discorso qui. La mafia, per una serie di circostanze storiche, la mafia siciliana, in particolare quella palermitana e trapanese, si è sovraevidenziata. E questo gli è, non gli ha giovato. Altre mafie sono rimaste sotto traccia e questo ha giovato. Alla mafia non ha giovato a noi. Da questo punto di vista noi dobbiamo un po' scomporre, credo, questi soggetti. Qual è la differenza, mi è stato chiesto, tra la mafia e i meccanismi di colonizzazione che ha descritto Forgione? Ma possibilmente quando la mafia si insediava negli Stati Uniti si insediava più o meno nello stesso maniera, allora, dopo potremmo fare delle differenze, ma non credo che siano qui rilevanti, no? Io credo che dal punto di vista concettuale noi dovremmo distinguere la costituzione di reti d'affari, che sono un po' eteree, che possono comprendere elementi ndranghetisti, mafiosi o altro, dalla creazione di strutture territoriali in luoghi che non sono quelli originari. Credo che questo sia il problema analitico che pone la 'ndrangheta e che ha posto la mafia, che forse non pone più la mafia. Che pongono le mafie sudamericane trapiantate, che si vanno a ibridare o a trapiantare negli Stati Uniti. Questi sono i problemi di cui che poi andranno risolti diversamente da caso a caso. La idea che si tratti di un unico mostro con un'unica testa e tante periferie non è detto che sia quella giusta. A me sembra concettualmente un po' improbabile, perché penso che poi le periferie cercheranno e troveranno i loro spazi e diventeranno esse stesse centro. Però dopo, quando qualcuno, inquirenti, studiosi, lavora su questo e dimostra il contrario, va bene così.
La domanda sui quartieri, perché un giovane che vive allo Zen o alle Vele di Scampia o a Librino, a Catania, in quartieri ghetto, dovrebbe stare dalla parte della legalità se non c'è nessuna opportunità? Innanzitutto perché se cominciamo a ribellarci a quello stato di degrado, di abbandono, di disgregazione sociale, determinato dalla presenza e dal controllo delle mafie di quei territori, già interroghiamo lo Stato sulla costruzione di risposte pubbliche a quei bisogni sociali che sono insoddisfatti, a partire dal lavoro, all'aggregazione, alla qualità della scuola. Io personalmente processerei gli architetti e gli ingegneri che hanno progettato questi quartieri, lo Zen e le Vele, perché hanno progettato scientificamente dei ghetti per favorire un'emarginazione e una disgregazione sociale tesa a trasformare soprattutto migliaia e migliaia di giovani in manovalanza criminale. Io li processerei, perché chi ha pensato quei cunicoli bui, li avete visti in televisione, di Scampia, non poteva non sapere che quei luoghi si trasformavano in luoghi di controllo mafioso e in luoghi di disgregazione e di emarginazione sociale. Prima o poi anche sulle politiche urbanistiche che hanno favorito l'emarginazione, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, andrebbe fatto un bel dibattito. Ma lì c'è il problema dello Stato. Ecco, c'è il problema di come si costruisce una risposta extrapenale ed extragiudiziaria nella lotta alla mafia e quindi di come si interviene sui bisogni dei giovani, soprattutto sul piano del lavoro e soprattutto sul piano della cultura, dell'aggregazione sociale e della scuola. E allora perché uno non deve spacciare? Perché alla fine del percorso che si avvia con l'essere un piccolo spacciatore c'è o la morte fisica o quella civile. E quindi non fosse altro che per questo bisogna fare un'altra scelta. Bisogna fare un'altra scelta rivendicando diritti, organizzando questa rivendicazione di diritti, costringendo la politica e le istituzioni a dare risposta, ma mai pensare che la risposta più facile, quella dei soldi che ti arrivano immediatamente grazie a spacciare, può essere la risposta nella costruzione del tuo futuro e della tua vita. E quindi questa è la prima cosa da fare. Gli indranghetisti perché non li prendono se sanno che ogni anno si fa la riunione? Sì, ogni anno si fa la riunione, si fa nei giorni della Madonna di Polsi, ma non è facile sapere dove si fa, non è che convocano i manifesti, c'è l'assemblea. Noi sappiamo per lavoro faticoso di intercettazioni telefoniche e di qualche raro pentito tra quelli che ci sono stati nell'andrangheta, che la riunione si tiene, quello che dicono, oppure si convocano i grandi capi in occasione di un grande matrimonio o di un grande funerale. Tra l'altro l'organizzazione unitaria dell'andrangheta non è identica a quella di Cosa Nostra, cioè anche il crimine, quella che ho definito come una sorta di cupola, facendo il parallelo con Cosa Nostra, non ha la funzione di comando che ha avuto negli anni 70 e 80, come diceva prima il professore Lupo, la cupola di Cosa Nostra. Le 'ndrine hanno una loro autonomia sul territorio, in questo sono, come dire, più moderne, hanno un'autonomia gestionale, hanno un'autonomia di intervento, però il crimine alla fine decide le linee strategiche. Quando dopo la strage di Duisburg si creò con l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale una forte risposta anche repressiva dello Stato, il crimine si riunì e disse: la dovete smettere con questa faida e perché ci dobbiamo reinabissare. Ma non è la cupola di Cosa Nostra, è una sorta di riunione dei capi che decide le strategie e poi ognuno si muove in autonomia. Certo, l'autonomia ha un limite, che è quello che comunque deve rispettare regole e codici, per cui se tu vuoi rendere totalmente autonoma la gestione dell'andrangheta in Lombardia, indipendentemente dagli assi strategici che ti vengono dalla Calabria, tu capo vieni ammazzato. Però è interessante capire come l'andrangheta si è rapportata al nord, perché vedete, è vero che sono arrivati con i soggiorni obbligati e con le migrazioni i grandi capi al nord, vale per l'andrangheta come vale per gli altri, però poi c'è stata una società lombarda, ligure, piemontese, emiliana, che li ha accolti e li ha trasformati da capi mafia in imprenditori. Una società che era acquistata dall'andrangheta, la Perego, era quotata in borsa. E quando sono andato a Ventimiglia 3 mesi fa, mi dicevano che ormai avviene il contrario al nord, almeno lì, in quel caso, e non bisogna mai generalizzare. Io sono molto contento dell'annuncio che ci ha fatto Ernesto Savona su questi dati, perché noi dobbiamo dare una dimensione vera alle mafie. Dobbiamo evitare di descrivere questi mostri invincibili, così è tanto più eroico il compito di quelli che lo combattono e che lo descrivono invincibile, perché io sono ancora più, e soprattutto se sono un eroe solitario, vado da Fazio, vado in televisione, è ancora più grande il mio compito. No, noi dobbiamo dargli una dimensione, li possiamo combattere, li possiamo contrastare e quindi la dimensione reale ci serve. Anche qui si sparano cifre. Io ho sentito un magistrato in una televisione, diceva: ma quant'è il fatturato dell'andrangheta? 50, 60 miliardi? Quello diceva: cioè, sì, 50, 60, anche 90. Come 50, 60 o anche 90? Che sono cioline. No, è quello, un magistrato che va lì in televisione. No, dobbiamo dare una dimensione vera. Quindi è avere i dati quanto più verificabili anche dal punto di vista del rigore analitico. Ma per esempio una delle novità che sta emergendo è cosa succede al sud, che grandi imprese del nord prendono i grandi appalti, magari in consorzio, e poi danno i subappalti alle imprese del sud del territorio. In Liguria e in Piemonte, dalle indagini ultime, sta emergendo che sono grosse imprese calabresi che prendono i grandi appalti e danno in subappalto alle imprese ligure e piemontese, limitati a territori. I territori che vi sto citando sono Bordighera, Ventimiglia e in provincia di Torino. Però questa è una novità, che vuol dire che si è trasformato il rapporto tra territorio e imprese anche in virtù della presenza di organizzazioni criminali che non hanno creato solo una rete di affari, come diceva prima il professore Lupo, ma dove sono arrivati, e questo è il caso dell''Ndrangheta, hanno creato una rete di affari ma anche una rete di strutture organizzative tale da affermare forme di controllo del territorio. E allora noi questo dobbiamo osservare attentamente. Perché non li arrestano prima delle riunioni? È perché noi la riunione, per esempio, di Paderno Dugnano, che voi potete vedere su YouTube, l'abbiamo scoperta grazie alle intercettazioni e all'attività del ROS, mica era stata convocata ed era stato mandato l'avviso ai carabinieri e alla Polizia di Stato. E grazie poi a quel lavoro noi facciamo quella grande operazione, lo Stato, sapete, i 300 arresti tra Milano e Reggio Calabria mai successi prima. Germania. In Germania oggi c'è una diversa sensibilità, però lo dicevo prima, si è aperto anche un dibattito, per esempio sul riconoscimento del procedimento di sequestro e di confisca lì in Germania, che tra l'altro è un'indicazione che ci è venuta anche dalle direttive dell'Unione Europea. E guardate che addirittura, sapete che l'Italia è in ritardo sul recepimento delle direttive dell'Unione Europea anche in materia di riciclaggio, cioè noi che siamo il paese che abbiamo vissuto con maggiore drammaticità e viviamo questi problemi, poi siamo in ritardo del recepimento delle direttive dell'Unione Europea. Però anche il tema della Germania, dove il dibattito è più forte che in altri paesi, guardate che la presenza delle mafie italiane in Germania ci vede al terzo posto, non so l'ordine, aiutami se sbaglio, perché al primo posto loro c'hanno, nella graduatoria fatta dal BKA, c'hanno la mafia turca, al secondo posto c'hanno la russa ormai, e al terzo, no, al secondo la rumena mi pare, e al terzo, comunque noi siamo al quarto posto. Quindi è diversa la percezione nostra dalla loro percezione. È totalmente diversa. E se noi non capiamo questo, anche nel processo di costruzione in Europa di una sensibilità su questi problemi, e noi facciamo solo propaganda, è totalmente diversa. Perché? Perché loro non hanno avuto i magistrati ammazzati, i politici ammazzati, i giornalisti ammazzati, i preti ammazzati, come ce li abbiamo avuti noi. Quindi cioè, per loro sostanzialmente è un problema di economia, certo di attività illegale, pensate a tutta la tratta delle persone finalizzate al sesso in Germania, al mercato del sesso, delle donne finalizzate al mercato del sesso, pensate al traffico d'armi che è passato lì, pensate al traffico della droga che via Turca arriva in Romania, poi arriva lì, però la percezione è diversa, oppure ai grandi porti. Perché da dove entra la cocaina, anche quella che importa l''Ndrangheta? Per buona parte arriva dai porti del nord, quindi Amburgo, Rotterdam, Anversa, non solo quelli tedeschi. Però la percezione è totalmente diversa e anche nella costruzione della legislazione europea dobbiamo sapere che questo è un problema. Noi 2 anni fa siamo andati con Libera al Parlamento europeo proprio per porre questi temi, abbiamo portato 1000 ragazzi come voi per porre questi temi di una legislazione, di un diritto penale minimo, di contrasto alle mafie e di una legislazione europea. Però questo confligge con i diversi ordinamenti, per esempio in Germania il procedimento di sequestro e di confisca dei beni non è una misura di prevenzione ma può arrivare alla conclusione del procedimento penale, e questa è una differenza non da poco, perché da noi il sequestro e la confisca dei beni è una misura anche di prevenzione, non arriva alla fine del procedimento. Quindi anche qui però la propaganda, leggerò attentamente il rapporto di Sova. Quando si dice la mafia investe alla borsa di Francoforte, ci sono dei giornalisti che ti descrivono come se dietro la borsa di Francoforte ci stanno orde di camorristi calabresi che stanno lì a investire. No, sono tutte, insomma, bisogna dare una dimensione. Infine altre due cose. Le mafie attecchiscono laddove lo Stato è debole. Io di questo non sono convinto. Le mafie sicuramente sono favorite laddove lo Stato, le istituzioni, le politiche sono, la politica sono deboli, hanno territori storici che per ragioni storiche hanno segnato un insediamento, la Sicilia, la Campania, la Calabria, poi la Sacra Corona Unita, che è un fenomeno più recente, tra gli anni 70 e gli anni 80, nasce e si radica. Però noi le mafie le dobbiamo cercare nei punti alti della modernità, perché anche le analisi che ci faceva prima il professore Savona poi vanno verificate, nel senso che le imprese mafiose non hanno bisogno di stare necessariamente sul mercato nel rispetto delle regole di mercato, per un semplice fatto, perché si alimentano di capitali che non vanno ricercati sul mercato innanzitutto, perché sono capitali che vengono lì ripuliti e riciclati e reinvestiti, non hanno bisogno di un rapporto con le banche che ti fa soffrire come soffre un'impresa normale, perché i soldi gli arrivano per altre vie, e quindi possono anche permettersi di non essere imprese o aziende che si misurano con le leggi classiche del mercato. Perché? Perché hanno prevalentemente un'altra finalità. Però è anche vero che si investe nei punti alti dello sviluppo. Perché la Lombardia? Perché la Liguria? Si investe anche nei punti alti della modernità. Non è che le mafie creano da noi solo sottosviluppo. E se io penso alla gestione del porto di Gioia Tauro, al sistema di aziende e di imprese del porto di Gioia Tauro, ci sono aziende efficientissime che sono gestite da loro. E non solo, la grande impresa che gestisce il porto di Gioia Tauro, che è di Genova, è della seconda impresa, azienda di traffico navale d'Europa, la Concip di Genova, e beh, la prima cosa che fa quando arriva nel porto è che, come dire, per tutte le attività di gestione del porto si rivolge alle aziende dell''Ndrangheta, che diventano aziende, diciamo, modernissime. Se voi vedete quello che trafficano lì, non è che trafficano la droga, da lì passa di tutto, e ci sono addirittura sono queste intercettazioni inquietantissime dove il corrispondente navale di New York, dove i Piromalli, la famiglia di Gioia Tauro, controlla delle panchine del porto, gli chiede al figlio del boss: senti, non è che avete una partita di cellule staminali perché ne avremmo bisogno? E quello da Gioia Tauro gli risponde: no, guarda, cellule staminali no, però ci abbiamo sotto mano una partita di placenta, se vi serve. Voi dite di cosa si parla? Si parla di frontiere nuove della medicina, per cui quelli si adeguano anche a mercati che sono, fino a qualche tempo fa, era impensabile. Aumenta la trapiantistica, c'è una domanda di organi, e la domanda di organi risponde alle leggi dell'offerta e della domanda. Qualcuno dovrà dare organi che hanno un costo enorme per i trapianti a prezzi che solo un mercato illegale può garantire. Ora vi ho fatto un esempio, non per ritornare all'amplificazione, e tutti noi tre l'abbiamo contestata, questa amplificazione della forza, della dimensione loro, ma per dire che dobbiamo interrogarci anche su queste frontiere, che non sono solo quelle dell'arretratezza e dei territori arretrati nei quali le mafie attecchiscono e si sviluppano, ma sono ormai sistemi complessi che vivono di una dimensione arcaica, però anche di una dimensione estremamente moderna dal punto di vista economico, finanziario ed imprenditoriale, che gli viene offerta da questa zona grigia di relazioni sociali, economiche, imprenditoriali, senza le quali noi avremmo di fronte delle normali organizzazioni criminali e non dei veri e propri sistemi di potere.
C'è una domanda, che è quella a cui ha anche risposto Francesco Forgione: se le mafie attecchiscono dove è debole. È un'altra domanda che sembra ingenua, ma che è molto importante e che contiene molta speranza: se alla fine le mafie si possono sconfiggere. Come si può, diceva la domanda, eliminare il fenomeno mafioso? Parto da lontano, ma poi non è strettamente lontano. Ieri alle 5 abbiamo chiuso la presentazione di un progetto sulla pirateria marittima per il settimo programma quadro dell'Unione Europea, e quindi è un annuncio che non crea problemi sul mercato dei progetti. Per fare questo progetto abbiamo, come centro Transcrime, il progetto è coordinato dalla British Maritime Organization, si occupa di dire: è possibile avere rimedi non militari per sconfiggere la pirateria marittima nel mondo? Abbiamo mappato tutti gli incidenti di pirateria marittima dall'origine fino ai nostri giorni, che sono tutti regolarmente registrati, quindi non c'è informazione nera. E la cosa che voi vedete in queste cartine estremamente interessanti, che sono parte del progetto, come il numero degli incidenti è progressivamente cresce man mano che lo Stato vicino a cui gli incidenti occorrono è debole. Nel senso che nascono in Indonesia, il governo indonesiano affronta il problema fortemente debole, gli incidenti finiscono. Oggi il problema grosso, sembra strano, è fatto da quattro ragazzotti che sono pirati somali, i quali guadagnano più della mafia siciliana nei riscatti che producono, con un danno alle compagnie private di diversi milioni di dollari, rapinando navi, pigliandole, ospitandole e chiedendo dei riscatti. Questi ragazzotti, che proprio ragazzotti non sono, ma sono giovani di età, hanno creato un danno ai circuiti commerciali di diversi milioni di dollari, parlo di centinaia ogni anno. No. Per cui l'Unione Europea sta spendendo diverse centinaia di milioni di dollari per scortare queste navi, mettere i marò, come è successo nel caso degli indiani, a bordo delle navi commerciali, eccetera, eccetera. La soluzione non si è capita qual è. Quello che è sicuro è che se voi mappate gli incidenti trovate, nella Somalia una fortissima concentrazione di questi incidenti e poi in Nigeria. La Somalia non ha un governo da 10 anni quasi, non ha una polizia, è assolutamente scompaginata. Si sta cercando di ricostruire la Somalia perché non c'è niente, non c'è nulla. È proprio allo stato brado. Questi ragazzotti, che erano ex pescatori, hanno trovato un'opportunità, il passaggio delle navi davanti alla Somalia, le rapinano, le prendono e le portano nei porti. Hanno trovato che gli danno anche un sacco di soldi e quindi hanno sfruttato questa opportunità logistica. L'altro gruppo di incidenti è vicino alla Nigeria. Sapete che la Nigeria è frastagliata da problemi di organizzazione statuale fortemente corrotta e quindi anche lì lo Stato ha difficoltà a intervenire, con un danno anche per le nostre compagnie petrolifere enormi e per i traffici dei cargo che passano per la Nigeria. Il problema è l'equivalenza tra opportunità criminali e stati deboli c'è. Estremamente chiara, lo vedete dalle mappe, io parlo con dati e quindi se questa è una relazione, la relazione c'è. E quando si risolve un problema in Indonesia, il problema si riduce. Arrivo più da vicino, il problema della corruzione che poi insieme alla criminalità organizzata è estremamente legato. E siccome mi occupo di dati e basta, cerco di rispondere a una domanda. La situazione è migliore o peggiore? Uso l'esempio che ha fatto Francesco Forgione dall'autostrada del Salerno Reggio Calabria perché per conto dell'Unione Europea mi sto occupando di stimare i costi della corruzione. L'Unione Europea a marzo tirerà fuori il primo rapporto sulla corruzione in Europa e sta quantificando la situazione. E la cosa più divertente è che finalmente un criterio intelligente per esaminare i costi, perché è difficile valutare la corruzione, voi sapete che la Corte dei Conti spara 60 miliardi, pigliando la percentuale OCSE, applicandola al bilancio italiano e facendo, insomma, ma non ha assolutamente senso quella cosa lì, cioè è un dato, boh, così. Però siccome la Corte dei Conti lo dà la prima volta, il secondo lo ripete, il terzo crede che sia vero, a questo punto si tira 60 miliardi. Adesso c'è qualcuno che sta cominciando a stimarla in Europa un po' più attentamente. E la Salerno-Reggio Calabria è un caso fantastico. Io mi sono messo lì con una tabellina a fare un ragionamento che ve lo faccio brevissimo. Viene costruita, siccome la Salerno-Reggio Calabria ha due fenomeni, ha una lunghezza di 453 chilometri, incluse le gallerie e i ponti. Viene costruita decisa negli anni 60, comincia nel 74 e viene completata nello spazio di 13 anni, completata tutta la costruzione della Salerno-Reggio Calabria, per un costo portato ad oggi, siccome ci sono tutti i costi, bilancio, eccetera, si può fare un'analisi, di 10,2 miliardi di euro, soldi riportati al 2008. Attenzione, quindi, perché erano lire a quei tempi. Io ho preso i dati, ho usato le tabelle Istat e le ho riportate. 10,2, 13 anni. Il problema della corruzione è un problema di costi, ma anche di dilazioni, di inefficienza, quanto dura. Per la ricostruzione della Salerno-Reggio Calabria, attenzione, per modificare lo stesso numero di 453 chilometri, fare una corsia di emergenza, allargare le gallerie, eccetera, siamo a 16 anni, 3 in più che costruirla nuova, attenzione, e questo ve la dice lunga, e il costo ad oggi, ed è divertente, è 18,3 miliardi di euro. Vuol dire che ci sono 8 miliardi di euro in più per ricostruirla rispetto a costruirla nuova. Non posso dire niente. Che cosa è successo? È migliorata o è peggiorato il livello di corruzione? Qualcuno questi 8 miliardi e 3 se li è messi in tasca, su questo non c'è dubbio. Perché per rifare un'autostrada ci sono 8 miliardi in più, attenzione, di valutazione, rispetto a quando l'hanno costruita ex novo, ammortizzando i costi, le innovazioni tecnologiche, cioè che aprono le gallerie e i buchi, che quindi sono più efficienti, e compensandoli con i costi della sicurezza che richiedono più impegno, annullando i due maggiori costi, ci sono 8 miliardi che non si trovano. 8 miliardi punto 3. È il costo della corruzione. Vuol dire che in Italia, rispetto alla fine degli anni 70, la situazione è peggiorata. Mi dispiace doverlo dire, se questi sono dati. Ora, su questo non c'è dubbio, e concludo con una cosa. Io credo molto, a differenza di Forgione, che ci sia una relazione tra sviluppo della criminalità e debolezza legale e quindi anche corruzione. C'ho due esempi davanti a me, la Georgia e il Singapore. A Singapore la quantità di corruzione è stata ridotta velocemente, guardate i dati di Transparency International che paragonano i paesi, un governo abbastanza buono ha messo le mani sul problema della corruzione nella Singapore, che è un piccolo paese, non è grande, e la quantità di corruzione è notevolmente diminuita. La stessa cosa è successo in Georgia, con opportuni ragionamenti che riguardano la corruzione. Non è successo, dall'esempio della Salerno-Reggio Calabria, in Italia. Ora, io credo che nel nostro paese questa equazione tra debolezza amministrativa e statale e sviluppo della criminalità organizzata ci sia. E credo, gli esempi ce l'abbiamo davanti a tutti, che l'architettura istituzionale italiana sia un'architettura debole, soprattutto quella regionale, e questa architettura sia stata veramente la fonte della produzione di grandi quantità di corruzione. Tant'è vero, mi dispiace doverlo dire, che oggi in alcune regioni italiane l'issue fondamentale da nord a sud è ripristinare la legalità. Ora, io penso che la legalità sia una premessa per fare delle cose, non sia un obiettivo da raggiungere, ma se una regione, e non ripeto quella siciliana, ma ripeto anche al nord, si pone come primo obiettivo il ripristino della legalità, vuol dire che siamo a un'era veramente archeologica o abbiamo dei problemi seri da affrontare. E questa è la realtà italiana, dove l'architettura istituzionale italiana e quindi anche le strutture regionali sono state nella storia di questo paese tra le produttrici di maggiori opportunità di